Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi la Chiesa ricorda San Clemente. Ricordiamo soprattutto la sua lettera che ben conosciamo, ai Corinzi, uno dei primi scritti della tradizione apostolica. Iniziamo l'Eucaristia ricordando anche la nostra lettura della Passione, ricordando il giorno della preghiera dei fedeli dell'Islam.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 27, versetti dal 45 al 49. A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò a gran voce: «Eli, Eli, lema sabachthani», che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: «Costui chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: «Lascia, vediamo se viene Elia a salvarlo». Parola del Signore.
Avvicinandosi al racconto della morte di Gesù, Matteo e anche altri evangelisti indicano le ore dall'ora sesta, cioè traduce da mezzogiorno. L'indicazione precedente mi pare si trovi all'inizio del capitolo 27, al mattino presto o all'alba, cioè il consiglio e la consegna a Pilato. Questa indicazione delle ore di Matteo al versetto 45 può andare d'accordo, a quanto pare, con quello che dice Marco, il quale dice anche un'altra indicazione, cioè il momento in cui Gesù fu crocifisso, mentre Matteo questo non lo dice, l'ora. Marco parla dell'ora terza, che normalmente viene tradotto le 9 del mattino, e quindi può corrispondere. Il problema invece del discusso del rapporto sta fra i sinottici e Giovanni, ma non entriamo su questo punto. Ecco, allora a voi la parola su questo brano, che non andrà poi tenuto separato da ciò che segue, perché Matteo, in particolare Matteo, accumula dei segni delle circostanze della morte di Gesù e continuano anche ovviamente nei versetti successivi.
Anche qui Matteo non si limita solo a fare delle citazioni esplicite di compimenti della scrittura, ma anche implicite. È tutto un richiamo all'Antico Testamento, come questo richiamo alla profezia di Amos, che parla di questo buio e colpisce, perché dice: «In quel giorno farò tramontare il sole a mezzogiorno e oscurerò la terra in pieno giorno. Cambierò le vostre feste in lutto, tutti i vostri canti in lamento. Farò vestire ad ogni fianco il sacco, farò radere tutte le teste». E aggiunge: «Ne farò come un lutto per un figlio unico, e la sua fine sarà come un giorno d'amarezza». E questo, insomma, si colpisce rispetto anche al brano che precede, dove tutto contorno insulta Gesù. Gesù è assolutamente solo e sulla croce ed è incompreso da tutti ciò che avviene, dagli stessi crocifissi con lui. Mi sembra che voglia dire questo, che insomma è anche incomprensibile ciò che avviene, assolutamente incomprensibile, se non è Dio a gettare una luce su questo avvenimento. Ma quello che avviene è che il figlio unico, l'unigenito, è crocifisso. E poi c'è l'inizio della preghiera del Salmo 22 che Gesù recita e che viene frainteso dai soldati romani.
Questa grande voce che dice al versetto 46 e poi ritornerà ancora versetto 50 proprio nell'atto della morte, sembrava un elemento che si stagliava rispetto al silenzio di queste pericopi, alla passività di queste ultime pericopi che abbiamo letto, e come viene descritta tutta la fase finale, salvo quell'atto di rifiutare la bevanda, c'era una grande passività, un grande, ecco, Gesù muto, condotto al macello. Mi sembrava che adesso invece questo grido con voce forte fosse un elemento che risaltava nel testo e quasi a dare, appunto, a mostrare una partecipazione di Gesù a questa passione, agli ultimi atti della passione, che adesso emerge, esplode, appunto, a gran voce grida: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E ricordarlo con le parole e poi darne la traduzione, e il fatto che sia il Salmo che dica, appunto, quasi un abbandono ulteriore, non è solo c'è stato il tradimento, ci sono state le fughe, ci sono state tutte le varie miserie degli uomini via via, di tutte le cerchie attorno a lui, delle varie autorità. Adesso sembra che questo abbandono attraverso le parole del Salmo diventi un'esperienza, un grido verso Dio, perché mi hai abbandonato tu, Dio. E nello stesso tempo, appunto, con queste parole del Salmo che dicono Dio mio, ancora, non so, io lo sentirei un atto di Gesù di grande dolore, di grande difficoltà e nello stesso tempo di grande abbandono. Dio mio, una mano che si protende. E lo sento molto in parallelo poi con quello che sarà il 50, quest'altra voce grande con cui consegna lo spirito, che è uno spirito però che porterà delle conseguenze. Non so, mi sembra che in questo racconto di Matteo questi ultimissimi spasimi di Gesù abbiano una forza dirompente, ecco, che si squarci qualche cosa.
Abbiamo già detto tante volte in queste letture, e io l'ho ripetuto anche ieri, le citazioni non sono perché Gesù dice a questo punto io devo citare il Salmo 22 e dice queste parole, ma è l'Evangelista che riconosce nelle parole che ha detto Gesù il Salmo. E Gesù questo grido l'ha fatto dal profondo del suo cuore, non perché ha recitato, almeno a me sembra così. A volte abbiamo detto che Gesù pregava, ma qui dice, verso le tre, Gesù gridò a gran voce, sembra il grido del suo spirito, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E l'Evangelista riconosce che è un grido che corrisponde al povero dei Salmi, al povero di cui parlano i Salmi. Questo mi viene da sottolinearlo perché quando Gesù nella sua agonia dice: Padre, passi da me questo calice, se può passare da me questo calice senza che io lo beva, lui ha accettato questo disegno del Padre sul Messia sofferente e lo ha portato veramente fino in fondo. Quindi questo sperimentare l'abbandono da parte di Dio è forse qualcosa che mentre Gesù lo vive è in tutta la sua realtà, ecco, non è che dice io rappresento tutti gli abbandonati del mondo e quindi dico Dio mio, adesso spero di essermi spiegata. Poi rispetto alla citazione di Amos, a me aveva colpito una cosa: in quel giorno farò tramontare il sole a mezzodì e oscurerò la terra in pieno giorno, oracolo del Signore. E, se leggiamo il capitolo 8 di Amos, quel giorno di sconvolgimento del cosmo è il giorno in cui è stato calpestato il misero. Cioè, non è che ci sia una profezia della morte del Messia, si parla del disprezzo dei miseri. Dice: ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Sta parlando di questo. Poi dice: farò tramontare il sole a mezzodì.
Io dico solo un'impressione rispetto a questo grido: Dio mio, che certamente è un po', cioè, è inarrivabile. Ecco, questo a me è sembrato che qui il Signore, come dire, si mettesse, ecco, diciamo così, mettesse davanti a Dio, davanti al Padre, l'alleanza, perché dice Dio mio, nel senso che è come dire: tu non puoi venire meno a quello che hai sempre promesso al misero. Intanto l'Apocalisse mi sembra che oggi in quel versetto 7 aiuti molto, quando dice: io sarò il suo Dio ed egli sarà mio figlio. E l'Apocalisse mette insieme due testi che anche a me erano un po' venuti in mente in questo grido, e cioè intanto Geremia, quando dice quei giorni, appunto, un'alleanza nuova, eccetera, poi dice: allora io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E insieme 2 Samuele, quando dice: io sarò per lui padre, qua dice, ed egli sarà per me figlio. Cioè, mi sembra che in questo grido del Signore metta davanti al Padre tutto, in qualche modo, tutto il percorso da sempre, ecco, e tutte le promesse del Padre, e lui si agganci lì, ecco, si agganci a questo, e il Padre non può venire meno, ecco, perché proprio da sempre ha promesso di essere il suo Dio, e quindi l'alleanza, la nuova alleanza a questo punto deve, come dire, deve esplodere in qualche modo, e mi sembra che il Signore così glielo metta davanti.
A me viene da dire due cose. La prima, la differenza negli evangelisti sull'interpretazione o sulla presentazione, meglio, della morte di Gesù. E qui abbiamo questo grande grido. Anche Marco e Matteo mi sembrano molto vicini, compresa soprattutto il contenuto di questo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E mentre Luca vediamo che è già diverso. C'è il perdono, perdona loro, non sanno quello che fanno, e Gesù muore con un altro versetto. ecco, nelle tue mani affido il mio spirito. Giovanni è ancora diverso, ha sviluppato o interpretato diversamente, ancora in Giovanni Gesù decide tutto, ecco, e poi mancava ancora l'attuazione di un punto del Salmo, e perciò fu Gesù a dire «ho sete», in modo che dandogli da bere l'aceto si compisse quel versetto, e poi appunto disse anche «tutto è compiuto», quindi vediamo che sono diversi su questo punto del compimento delle scritture, che chiaramente mi sembra, abbiamo sempre notato, l'elemento centrale dell'interpretazione della morte di Gesù, cioè è il suggerimento dell'Evangelista nel mostrare che negli eventi che culminano nella sua morte, indirettamente, diciamo, senza che ci sia anzi tanto più significativamente, senza che ci sia un'intenzione esplicita, le scritture si compiono. E lo sguardo della fede su Gesù, mi sembra, gli altri evangelisti sviluppano questo. Qui c'è anche tutto il racconto abbastanza lungo rispetto al resto dell'equivoco del grido di Gesù, del suo contenuto. Chiama Elia. Secondo me probabilmente qui è un'ulteriore conferma che questo non è una citazione del Salmo in bocca a Gesù. È in aramaico, non capiscono. In realtà è il Salmo, è Gesù che parla col Salmo, ma non è che vuole recitare un Salmo, vuole dire il contenuto di quel che dice, e lo dice nella sua lingua, non in ebraico. E per questo non capiscono, e perciò, non capendo, compiono un'altra scrittura, che è quella dell'aceto, del Salmo 69. Insomma, le scritture si compiono, mi sembra che sia questo il punto. Su quello poi che effettivamente ha sperimentato Gesù, credo che, credo e penso che Marco e Matteo siano forse, ecco, quelli che hanno una, su questo punto potremmo pensare, effettivamente rendono anche il dramma della morte di Gesù. È possibile che l'Evangelista stesso voglia suggerire che Gesù ha effettivamente sperimentato l'abisso di essere abbandonato. Io una volta l'ho detto, Don Giuseppe che era accanto a me ha approvato, io di più non so, è un mistero, non so. Penso che comunque l'accento principale di tutti i Vangeli, compreso Matteo e Marco, sia il suggerimento della fede, cioè tutti gli elementi che gli evangelisti sottolineano, che sono in parte secondari, se vogliamo, per interpretare il mistero di questa morte. E qui ne abbiamo già qualcuno, cioè le tenebre, l'ora sesta, l'ora nona, con il richiamo. Ecco, io su questo, poi bisognerebbe appunto, come dicevo, aggiungere gli altri elementi, perché Matteo ne mette alcuni prima di dire che morì, e alcuni dopo, la scissione del velo del Tempio, Matteo aggiunge la risurrezione di alcuni morti. Sono tutti elementi dell'interpretazione. L'unica cosa che noterei è questa, per concludere. Avete già notato questo, però mi pare significativo che, per esempio, le tenebre, e quindi il richiamo ad Amos e anche ad altri testi, anche a Isaia, sia nel capitolo 24 di Matteo, quando si descrive la fine, la parusia. Non penso che voglia dire che con la morte di Gesù si è compiuto tutto, non credo. Questo lo possiamo dire, ma io non penso che l'Evangelista pensi così. L'Evangelista però suggerisce una cosa simile, cioè che con la morte di Gesù quello che si compirà in un certo senso è richiamato già. Vediamo diversi elementi, compreso forse anche la grande voce, non so se sia possibile, anche il grido a grande voce fa abbastanza impressione, ma se non è un tratto puramente descrittivo, drammatico, può essere un richiamo anche alla voce, perché anche al versetto 31 del capitolo 24, lì però è la voce dell'angelo. Anche questo comunque un elemento escatologico, a voce grande. Molte volte lo troviamo nell'Apocalisse questo, a grande voce. Può essere che non sia un riferimento solo al fatto drammatico, il grande grido, ma che sia anche questo un elemento escatologico, un elemento cioè che richiama l'importanza nella storia, nel compimento del mistero di Dio, l'importanza della morte di Gesù.